Federico I, il Barbarossa. Un impero di carta, Lodi è Milano e ambasciatore non porta pena, è un amaro risveglio. Poi erano venute le condizioni di pace. Consoli e capitani milanesi, fulgenti nelle loro armi, erano montati in piedi sul carroccio, sotto la croce tutta imbandierata con i vessilli dei rioni di Milano. La piccola campana, che aveva suonato a martello per tutta la battaglia, taceva finalmente placata. I bianchi buoi fugavano lenti con il muso tra le macerie, come se cercassero cibo, come se già si aspettassero di vedere crescere l'erba lì, nel cuore della città vinta. Mastro Omobono piange dirottamente, mentre Albermando, con voce rotta, rievoca il terribile episodio di cui conserva soltanto un vago ricordo infantile. L'imperatore non prova invece alcun sentimento di sdegno, è abituato a queste cose come un chirurgo può essere abituato a vedere senza ribrezzo squarci e ferite. Non è per lui motivo di stupore che la città più forte abbia distrutto e schiacciato la più debole. Dal carroccio i consoli hanno preso la parola. «Noi cittadini di Milano, con l'aiuto di Dio vi abbiamo mosso guerra a causa della vostra superbia e della vostra iniquità». Le parole mascheravano a malapena i motivi reali, gelosia e interessi economici. «Ora vi offriamo pace e protezione. Abbandonerete questa città dentro la quale siete montati in superbia e vi siete abbandonati a soprusi e ingiustizie. Senza il permesso del magistrato milanese che vi proporremo, non potrete contrarre matrimonio o stipulare atti notarili. Nessun cittadino di Lodi potrà mostrarsi in pubblico dopo il tramonto. Nessun cittadino di Lodi potrà segretamente riunirsi con i suoi concittadini. E in cambio, i milanesi vi offriranno tranquillità e sicurezza». A piedi del carroccio vincitore, i lodigiani ascoltavano la crudeltà del verdetto. Gli anni poi avevano preso a scorrere lenti, anni di servitù, di soggezione e di soprusi. Molti lodigiani avevano preferito andarsene esuli per il mondo, ma gli altri, i rimasti, avevano cominciato sott'acqua il loro lavoro di ricostruzione. Erano restati uniti, si erano radunati segretamente, sfidando la pena delle nerbate o delle terribili multe in denaro. A Porta Piacentina era risorto, negli ultimi anni, l'antico mercato rionale e settimanale e i mercanti dei comuni di Pavia, di Crema, di Cremona, di Bergamo, di Piacenza avevano pian piano ripreso ad affluire. Ma ecco che ancora, qualche giorno fa, sono comparsi proprio di martedì sulle vie del mercato i soldati milanesi. Hanno provocato, hanno buttato per aria le bancarelle, hanno distrutto oggetti, picchiato i cittadini che avevano tentato di difendersi. «Questo è solo un avvertimento», ha concluso arrogante il capo dei milanesi. «Sapete che il vostro mercato è proibito. Vi siete dimenticati di quello che è successo 40 anni fa? Dobbiamo essere noi a ricordarvelo? Badate che questa volta vi stermineremo. Badate!» Ecco, il discorso dei due lodigiani è concluso. L'imperatore, che li ha ascoltati con pazienza, ora promette giustizia, assicura che interverrà. Milano è nostra vassalla, ma pare che se ne sia scordata. Ha perfino cessato da tempo di mandarci tributi. Non temete, giusti cittadini di Lodi. Milano pagherà le sue colpe e sarà richiamata ai suoi doveri. Ambasciatore non porta pena. Seeker, il conte di Rain, cavalca con poca scorta verso Milano e reca gli ordini dell'imperatore. Provenendo da Costanza, è passato per Como e ha visto con i suoi occhi come i milanesi hanno ridotto questa città troppo vicina e troppo potente. Dopo 10 anni di lotta, Milano ha distrutto nel 1127 ogni cosa e ancora tiene sotto il tallone i comaschi come i lodigiani. Ma Sicer non ha paura, sa di essere il rappresentante dell'autorità imperiale. Un'offesa fatta a lui avrebbe il medesimo valore di un'offesa fatta alla persona dell'imperatore. Nessuno poteva osare tanto. La vista di Milano strappa commenti di meraviglia ai componenti del suo seguito. È una città grande, di forma circolare, con un raggio di 1 chilometro. Tutti intorno si ergono mura possenti e rinforzate da terrapieni. Fuori, ai piedi delle mura, le casupole dei contadini e dei cittadini più poveri, pronti ad entrare nella città in caso di attacchi nemici. Sicher si avvicina alla porta Comacina, che si apre a nord delle mura, e un gruppo di armati gli si fa incontro. Sono il conte di Rain, mi manda l'imperatore. Voglio parlare con i consoli. Mentre un uomo parte di corsa a cavallo per avvertire le autorità dell'arrivo dell'illustre ospite, Sicher viene scortato a passo d'uomo attraverso la città. La gente non gli presta molta attenzione, nonostante le vesti sontuose e l'alterigia del comportamento. Sono abituati qui a Milano ad avere a che fare con piccoli feudatari boriosi che vengono a cercare casa nella città potente e sicura, o anche con ambasciatori di ricche terre lontane, o anche con pellegrini sulla via di Roma, o con opulenti mercanti. È più impressionato piuttosto Seeker, perché a Milano è un fervere di attività, di lavoro, di opere artigianali, di commerci continui. Gli occhi esperti del plenipotenziario scrutano con curiosità e con interesse, e lo sfiora persino il dubbio che questa lenta passeggiata sia fatta ad arte per esibire la floridezza e la potenza di una città che non conviene avere per nemica. C'è in Milano una piazza dove nell'età dell'impero romano stava la guarnigione armata del governatore. Cohor Aducis, piazza del comandante, è il nome che è rimasto al luogo in memoria di quei tempi lontano. Ma il popolino, deformando il nome e storpiandolo, chiamava la piazza Cordusio invece di Cordusis. Dietro al Cordusio, subito a ridosso, c'è il Broletto, luogo dove si radunavano le assemblee popolari. Quando Sicher giunge al Cordusio, vi trova i consoli e i maggiorenti del comune. Lo ricevono in piedi, con un contegno freddo e diffidente. Intanto la voce dell'arrivo di un messo dell'imperatore si è sparsa per tutta la città e dalle varie strade che sbucano nella piazza accorrono frotte di popolo, curioso di conoscere i motivi di questa che gli sembra un'intrusione. nessuno manifesta cordialità. Nessuno offre una sedia o un po' di ristoro al nobile ospite giunto da tanto lontano. Il conte di Rain comprende di dover venire subito al dunque e, per celebrare l'imbarazzo di questa reazione imprevista, accentua l'arroganza del tratto e dell'alterigia delle parole. «Reco lettere del mio e del vostro signore, Federico I, re di Germania e imperatore del Sacro Romano Impero. Egli ha parole dure per voi, che dimenticate il vostro dovere di umili vassalli e non consegnate i tributi che il vostro signore vi impone di versare». Ma che succede? Il popolo alle sue spalle sghignazza e insulta. «Imperatore? E chi è questo imperatore? Mai sentito nominare? Ah, forse è quel tizio che è venuto, rossa per la paura, perfino la barba?» Le battute di spirito si fanno ancora più pesanti e gli stessi consoli, pur cercando di trattenere i loro concittadini, frenano a stento il riso. Gli uomini del seguito di Sicher sguainano le spade, ma si trovano ridotti all'impotenza, in men che non si dica. Alcuni cittadini si avventano sull'ambasciatore, gli strappano di mano le lettere imperiali, le lacerano e le calpestano. Si profila anche il pericolo del linciaggio. Solo l'intervento tardivo dei consoli e di alcuni fra i cittadini più autorevoli impedisce che scorra del sangue. Sicher e i suoi vengono ricoverati in una casa protetta da armati e dalla finestra continuano a sentire gli insulti e le provocazioni dei milanesi. «Torna dal tuo imperatore e digli che non sappiamo che farcene di lui. Se vuole il nostro oro deve venire a prenderselo. Riferiscigli pure che qui l'oro scorre a fiumi, ma che preferiamo tenercelo per noi. Se il tuo imperatore ha voglia di farci guerra, digli di ricordarsi la fine che hanno fatto i nostri nemici. L'hai vista, Como? Tedesco!» A notte inoltrata, col fervore delle tenebre, Sicher viene scortato fino alla porta Comacina. Poi sprona a cavallo e parte alla volta di Costanza, con il cuore che sanguina per la rabbia e per l'umiliazione. Alle sue spalle le mura nere della città si ergono minacciose. Dunque è tutto vero. I comuni lombardi rifiutano l'autorità imperiale e giungono perfino a irridere e a insultare. Alla nobiltà del sangue e del valore, Sicher rabbrividisce al solo pensiero, si è sostituita la nobiltà del denaro e del lavoro. Ma questa gente ha ormai assaporato a tal punto la libertà, operosa e opulenta, da non essere più disposta a rinunciarvi. Il conte di Rain sa che una cosa simile non può essere tollerata. Una fascia di città libere e sovrane nel cuore dell'impero romano è come una spina infetta nella bocca del leone. Un amaro risveglio. La mattina seguente anche il risveglio del milanese è amaro. Passata l'ubriacatura di spirito libertario, essi si rendono conto di avere troppo osato. Altro era approfittare delle discordie esterne e della lontananza degli imperatori per crescere di potenza e di benessere. Altro è sfidare così oltraggiosamente l'enorme apparato bellico dell'imperatore. Anche i milanesi sanno di essere una spina nella bocca del leone e si aspettano ormai terribili rappresaglie. Ora, non resta che attendere a piede fermo la bufera che si abbatterà su Milano e sui comuni ad essa fedeli, come Tortona, Piacenza, Crema e Brescia. Sì, perché il gesto contro Sicher ha coinvolto in un comune destino la libertà definitiva o d'eterna schiavitù anche le città alleate, che ancora non conoscono neppure l'accaduto. C'è invece chi gode di quanto è successo, primi fra tutti i lodigiani, che brillano di luce riflessa per l'alleanza con l'imperatore. I loro animi ardono per il desiderio di vendetta. Ormai Lodi è completamente libera da Milano, nessuno oserà più toccarla. Una chiave d'oro viene mandata in questi giorni a Federico, segno simbolico di dedizione della città. Così, la piccola Lodi, per liberarsi da un padrone, ha dovuto assoggettarsi ad un altro, che tuttavia si mostrerà nei suoi confronti assai più munifico e benevolo del precedente.